Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast pagano su libri e informazione. Come al solito, chi vi parla è Emanuela Simeoni, dai microfoni di Radio GPM. Riprendiamo il nostro discorso sul ciclo Il pagano alla ricerca delle informazioni. In questa trasmissione parleremo di libri stampati, bibliografie e cataloghi. Abbiamo chiuso la trasmissione precedente parlando delle biblioteche e accennando alla necessità di avere degli strumenti per trovare i libri che rispondono alle nostre esigenze. Non sempre abbiamo il tempo di passeggiare tra gli scaffali di una biblioteca e non è nemmeno detto che così troviamo risposta alle domande o alle curiosità che ci hanno spinto verso la biblioteca. In questa trasmissione, quindi, riprendiamo il discorso sugli strumenti e parliamo di bibliografie e cataloghi. Cominciamo dalle bibliografie. La stessa parola bibliografia ha diversi significati, ma in questo contesto ce ne interessano in particolar modo due. Il primo, più generico, è quello di elenco di libri. Libri che potrebbero riguardare un certo argomento, essere stati pubblicati in una certa lingua o in una certa area e così via. Oppure la bibliografia potrebbe essere una cosiddetta bibliografia universale, che elenca, cioè, tutto quanto è stato pubblicato, anche se la cosa è di fatto impossibile, per cui generalmente le bibliografie sono elenchi di libri con una caratteristica in comune. Ad esempio, in Italia, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze pubblica la Bibliografia Nazionale Italiana, elenco periodico di tutte le opere pubblicate in lingua italiana. Proprio tutte? In realtà no. Esistono infatti delle categorie di pubblicazioni che ne sono escluse. Di queste categorie ci si ricorda più facilmente dei testi scolastici e delle pubblicazioni pornografiche. Questo per dire quanto sia importante conoscere i criteri con cui una certa bibliografia è stata fatta, per sapere se è lo strumento giusto per noi. Che cosa comprende, cioè che materiali, che categorie? Ha dei limiti temporali o spaziali? Ha dei limiti linguistici? È inutile consultare una bibliografia di testi sulla mitologia greca se poi scopriamo durante la consultazione che essa comprende solo libri pubblicati in tedesco che magari noi non conosciamo. Altro significato con cui la parola bibliografia è spesso usata è in quell'appendice certi saggi che riporta i volumi consultati dall'autore del saggio in questione. Talvolta si parla, ed è più corretto, di riferimenti bibliografici, perché a rigore una bibliografia su un dato argomento dovrebbe comprendere tutto quello che è stato pubblicato su quel dato argomento. Talvolta invece in coda ai saggi c'è una vera e propria bibliografia, magari selettiva, però una vera bibliografia di testi che l'autore consiglia per approfondire l'argomento da lui trattato. Che si tratti di bibliografia o di un elenco di riferimenti bibliografici è comunque uno strumento indispensabile non solo per gli approfondimenti che potremmo voler condurre su una certa materia, ma anche, soprattutto nel caso dei riferimenti bibliografici, per capire come si è mosso l'autore e in base a quali teorie ha elaborato le proprie. Anche il catalogo è un elenco di libri, anche se oggi con l'informatizzazione ha assunto piuttosto la forma di un database invece che di una lista scritta. I libri contenuti in un catalogo hanno però una caratteristica particolare in comune, una caratteristica che i libri presenti in una bibliografia non hanno e non possono avere, altrimenti la bibliografia si trasforma in un catalogo. Tutti i libri contenuti in un catalogo sono posseduti da una biblioteca o da un gruppo di biblioteche ben definito. Quindi diciamo che il catalogo ci informa sul posseduto di una certa biblioteca. Mentre quindi possiamo dire che la bibliografia considera i libri dal punto di vista del loro contenuto e non si interessa di come e dove possiamo reperirli, il catalogo invece considera i libri oggetti fisici che si trovano in un certo posto. Alla fine è il catalogo che ci permette di ottenere concretamente le informazioni, perché anche se leggendo una bibliografia scoprissimo l'esistenza di un libro, dopo dovremmo ricorrere al catalogo di una o più biblioteche per scoprire dove possiamo andarlo a leggere. Anche perché non possiamo comprare tutti i libri che troveremo nelle bibliografie e quindi contattare direttamente l'editore. Per questo, sul catalogo, visto che è così importante, dobbiamo spendere qualche parola in più. Anche in questo caso, spesso magari dirò cose scontate, dirò cose banali, dirò cose ovvie, però vi assicuro che certe volte, almeno secondo la mia esperienza lavorando in una biblioteca, le cose non sono proprio così ovvie, non si possono mai dare per scontate. Allora, secondo le teorie sui cataloghi, il catalogo di una biblioteca è quello strumento che ci permette di sapere quali opere di un certo autore, quali edizioni di una certa opera e quali opere su un certo soggetto possieda la biblioteca. E inoltre ci permette di sapere se la biblioteca possieda o meno un certo libro di cui conosciamo autore oppure il titolo. Autore, titolo, edizione e soggetto sono alcuni attributi, cioè caratteristiche distintive dei libri che stiamo cercando. Eccezione fatta per l'edizione, questi attributi, autore, titolo, soggetto, sono anche le chiavi di ricerca che si usano più frequentemente in un catalogo. Però sulle modalità di ricerca torniamo nella prossima puntata, quando parleremo dei cataloghi informatizzati, come sono quasi tutti i cataloghi oggi. Prima, infatti, dobbiamo cercare di spiegare meglio la questione degli attributi. Quella che si trova nel catalogo è una descrizione del libro, non troviamo il libro fisico nel catalogo, e la descrizione avviene attraverso alcune sue caratteristiche, tra cui appunto autore, titolo, soggetto, edizione. Ma in una scheda catalografica, come si chiama la singola descrizione, ci sono diversi altri attributi che non sono immediatamente utili alla ricerca, ma sono indispensabili poi per capire se i libri, che sono il risultato della nostra ricerca, ci servono o no. Facciamo un esempio. Mettiamo che ci interessi approfondire la figura del dio Pan. Certamente non ci metteremo a cercare in un catalogo in base alla lingua in cui un libro è stato scritto, perché avremmo come risultato un elenco sterminato di libri, pochi dei quali, o magari nessuno, parlano del dio Pan. Però, se facciamo una ricerca appropriata e otteniamo una lista di libri che parlano del dio Pan, la lingua in cui questi libri sono scritti diventa un attributo importante per permetterci di scegliere i libri che possiamo leggere perché conosciamo la lingua in cui sono scritti. Lo stesso vale per l'anno di pubblicazione. Non ci interessa tanto sapere quali libri della biblioteca sono stati pubblicati nel 2008, ma all'interno della nostra ricerca ci interessa distinguere i libri più recenti da quelli che lo sono meno. Forse avrete notato che ho detto anno di pubblicazione. Nel linguaggio catalografico, edizione e pubblicazione sono due cose diverse. Chi conosce l'inglese in questo caso è facilitato, perché sa che in inglese editor è il curatore e publisher l'editore. Anche nei cataloghi la pubblicazione è quella che fa l'editore, Mondadori, Feltrinelli, Rizzoli, Bompiani, Mulino e così via, senza fare pubblicità a nessuno piuttosto che a un altro. Mentre l'edizione fa riferimento alla versione di un'opera. Pensate all'indicazione seconda edizione riveduta e aggiornata che compare in certi libri. Dal momento che questa non è una lezione di catalogazione e come si costruisce un catalogo alla fin fine vi interessa relativamente, non mi dilungo in un elenco di attributi, che comunque potete divertirvi a scoprire da soli utilizzando uno dei molti cataloghi online. Mi soffermo invece sugli attributi principali dal punto di vista della nostra ricerca, autore, titolo e soggetto. Nella prossima trasmissione vedremo come utilizzare questi attributi per fare una ricerca nel catalogo online di una biblioteca, ma prima dobbiamo vedere di individuarli correttamente. Cosa che ci è utile non solo per usare un catalogo, ma anche per usare una bibliografia, come vediamo tra poco. Inoltre, tenete conto che ci sono alcune biblioteche che ancora posseggono un catalogo cartaceo a schede, e in questo caso ci sarà utile avere qualche piccola nozione di come si crea quello che in linguaggio tecnico è detto accesso alla notizia bibliografica, cioè qual è la stringa in base al quale io ordino le schede all'interno del mio catalogo. Per l'Italia valgono le regole italiane di catalogazione per autori, RICA per gli amici, cioè per i catalogatori. Il titolo di questo regolamento ci dice che in Italia si cataloga per autori, in realtà per autori e in qualche caso per titoli. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in un catalogo cartaceo, come erano tutti i cataloghi alla fine degli anni 70, perché queste regole sono della fine degli anni 70, in un catalogo cartaceo le schede dei singoli libri sono ordinate in ordine alfabetico secondo i nomi degli autori dei libri. Avete un libro sotto mano? Apritelo e osservate la prima pagina o comunque quella pagina stampata che riporta di solito in grande il titolo del libro insieme ad altre indicazioni. Quella pagina, che si chiama frontespizio, riporta naturalmente anche il nome dell'autore e di altre persone che possono essere coinvolte nella creazione del libro. Curatori, traduttori e illustratori, che di solito hanno il nome preceduto da indicazioni come a cura di, tradotto da o illustrazioni di. In basso, nella stessa pagina, compare di solito anche il nome dell'editore. Ma ai fini della ricerca in catalogo, l'editore è un attributo che prenderemo in considerazione solo in un secondo tempo, quando cioè avremo già fatto una prima ricerca usando uno degli attributi principali. L'editore ci serve per verificare che il libro risultato della nostra ricerca è proprio quello che volevamo. Torniamo al nostro autore. Abbiamo appena visto come viene identificato il nome dell'autore in un libro. Tuttavia è più facile che ci capiti di dover cercare sul catalogo un libro conoscendo il nome dell'autore. Il catalogo informatizzato, cioè su computer, ci dà meno problemi, perché l'ordine in cui si scrive il nome dell'autore, purché lo scriviamo giusto, importa meno, e vedremo nella prossima trasmissione in quali casi è importante e in quali no. Facciamo un esempio pratico. Voglio una raccolta di poesie di Federico García Lorca. In questo caso l'autore ha due cognomi. Se ho a disposizione un catalogo informatico, posso cercare come autore Federico García Lorca, García Lorca, Lorca Federico García, e i libri dovrebbero comunque saltar fuori, come quando usate un motore di ricerca che tratta le parole come se fossero scollegate tra loro. Se però ho un catalogo cartaceo, è come cercare su un elenco telefonico. Devo sapere se Federico García Lorca sta sotto la G o sotto la L. E quindi è abbastanza ovvio che dobbiamo cercare il cognome dell'autore, in particolare per autori moderni. Quindi cercheremo Rossi Mario e non Mario Rossi. Per gli autori antichi invece ci sono delle regole particolari. Quelli classici sono schedati con il nome in latino anche se sono autori greci, ma in genere non vi preoccupate perché il catalogo di solito ha un rinvio dal nome in italiano a quello in latino. Poi ci sono particolari categorie di persone, ad esempio re e papi, che sono noti attraverso il loro nome. Non procedo oltre per non annoiarvi troppo con una lezione sulle norme di catalogazione. Mi interessava accennare a queste particolarità del catalogo. Ripeto che ormai quasi tutti i cataloghi delle biblioteche sono informatizzati, perciò hanno modalità di ricerca forse più facili se avete confidenza con i motori di ricerca. Se vi interessa comunque approfondire il discorso dei nomi degli autori, potete sempre scrivere all'indirizzo della radio, ve lo do subito, è radio@giornopaganomemoria.it, ricordo GPM è una sigla, quindi radio, G come Genova, P come Palermo, M come Mantova, @giornopaganomemoria.it. Che cosa succede, riprendendo il nostro discorso, quando un libro ha più autori? La regola ci dice che se gli autori sono da 1 a 3, dovrei trovare comunque nel catalogo il libro schedato sotto i nomi degli autori, ma se sono più di 3 o non sono specificati, la scheda del libro sarà ordinata secondo il titolo del libro stesso. Anche questa è una caratteristica del catalogo che si perde con il catalogo informatico, perché quest'ultimo ci permette sempre e comunque di cercare i libri per titolo o per parola chiave del titolo. Do per scontato che tutti sappiate individuare il titolo di un libro, però anche qui ci sono alcune cose a cui prestare attenzione. probabilmente sto per dire ancora delle banalità, però vi assicuro che in base alla mia esperienza di collaboratrice in biblioteca, e tra l'altro in una biblioteca universitaria, non sono cose da dare automaticamente per scontate, soprattutto quando si va a cercare in un catalogo un documento di cui si è avuto notizia da una bibliografia, magari da una lista di libri da leggere per un esame universitario, oppure trovati in un libro. Le bibliografie di questo tipo, infatti, non riportano soltanto notizia di volumi interi, ma anche di saggi o articoli contenuti in miscellanee, atti di congressi e periodici. Sono poche le biblioteche che, quando ricevono una rivista o un volume formato da più saggi, inseriscono in catalogo i singoli articoli. Perciò bisogna saper leggere una bibliografia per individuare i dati della rivista o del volume in cui è contenuto l'articolo che ci interessa. Di solito una bibliografia presenta i libri secondo uno schema di autore, titolo, luogo di pubblicazione, casa editrice, anno di pubblicazione, dati che possono essere messi in ordine diverso a seconda del criterio di ordinamento seguito. A volte si trova prima la casa editrice e poi il luogo, a volte si trova l'autore subito dopo l'anno, ma comunque sono attributi che sono ben identificabili. Se però non viene presentato un libro, ma un articolo, subito dopo il titolo, cioè avete autore e titolo, dovreste avere la preposizione in, cioè indica che quel titolo è contenuto in ciò che segue. Se è contenuto in una rivista, trovate il titolo della rivista, intero o abbreviato in una sigla, il numero della rivista, l'anno e le pagine. Quando trovate una sigla, cercate nel libro l'elenco delle abbreviazioni. Spesso, nelle bibliografie dei libri più accademici, le riviste citate più spesso o le più note di quel campo di studi sono citate attraverso delle sigle, che possono essere note agli studiosi del settore, ma magari non a voi e nemmeno al bibliotecario che vi assiste nel cercarle. Perciò, quando poi andate in biblioteca, andateci col nome della rivista, non con la sigla, perché non è detto che chi lavora in biblioteca sia in grado di aiutarvi. Se invece l'articolo che vi interessa è un saggio contenuto in un altro libro, ci sono meno problemi. Questo libro viene sempre specificato attraverso il solito schema, l'autore, se c'è, titolo, luogo di pubblicazione, casa editrice e anno, con l'aggiunta delle pagine di inizio e fine dell'articolo in questione. L'altro attributo che avevamo nominato, il terzo, importante nelle ricerche, è il soggetto. Il soggetto è l'argomento di cui parla il volume o l'articolo che ci interessa. Potrebbe sembrare il modo migliore per fare una ricerca in catalogo, però prima bisogna capire come viene formulato il soggetto, perché la ricerca per soggetto non dà sempre risultati pienamente soddisfacenti. È vero che esistono e sono esistiti cataloghi cartacei per soggetto. La Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, ad esempio, ha ancora il catalogo cartaceo accanto a quello su computer. Ma la ricerca di libri su un certo argomento è cambiata molto con l'introduzione del catalogo informatizzato, che offre delle possibilità che il catalogo cartaceo naturalmente non aveva. Quindi il discorso sul soggetto ve lo lascio in sospeso e ne parliamo meglio la prossima volta, nella prossima puntata di Ritorno ad Alessandria, in cui tratteremo di come si fa una ricerca su un catalogo informatizzato. Per questa puntata quindi è tutto. Io chiudo questa puntata di Ritorno ad Alessandria ricordandovi i nostri indirizzi email: radio@giornopaganomemoria.it per qualsiasi domanda, commento e suggerimento. Ci risentiamo allora col catalogo informatizzato alla prossima puntata. Arrivederci.